Benvenuti all'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente. Bentrovati da Eliana Astorri. Parliamo della giornata mondiale del rene che ricorre oggi, 10 marzo. Vedremo poi le iniziative messe in campo per questa giornata. Poi proseguiamo il nostro percorso verso il giubileo dei trapiantati e dializzati con un'altra intervista di Laura De Luca. Infine tornano le uova di Pasqua AIL per sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Prima una piccola buona notizia. Buone notizie contro la pena di morte. In Egitto, il 3 febbraio, la Corte di Cassazione ha annullato le condanne a morte di 149 prigionieri ordinando un nuovo processo. Negli Stati Uniti, il 4 febbraio, Robert Douglas Scott, condannato a morte in Texas nel 1982, ha ottenuto la commutazione della pena in ergastolo. Nello Sri Lanka, il 5 febbraio 2016, il capo dello Stato ha commutato in ergastolo 34 condanne a morte. Ogni volta che nel mondo viene commutata una condanna a morte o viene abolita la stessa pena capitale, a Lucca si accende la targa che illumina la vita, inaugurata nel 2014 e posta sulla facciata di Palazzo Santini. Venerdì scorso abbiamo dedicato la rubrica di medicina effetti collaterali alla giornata mondiale del rene. L'ospite, il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci ha parlato delle funzioni del rene, le patologie ad esso legate e le terapie. Oggi, proprio nella giornata dedicata, ci sono delle iniziative messe in campo per questa occasione dalla FIR, la Fondazione Italiana del Rene, dalla SIN, l'Associazione Italiana di Nefrologia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Ce ne parla il presidente della FIR, professor Alessandro Balducci. Professore, benvenuto.
Grazie anche a voi, buongiorno.
Professore, il professor Gambaro ci ha anche accennato la scorsa settimana quanto la prevenzione sia importante per proteggere i nostri reni. Voi avete agito per prevenire con il progetto Camper, il progetto Scuole e Porte Aperte. Ci illustra queste iniziative?
Queste iniziative appunto sono finalizzate a due obiettivi: uno la prevenzione delle malattie renali e l'altro diffondere la sensibilizzazione su queste malattie nella popolazione generale. Questo perché purtroppo le malattie renali di regola non danno segni o sintomi, quindi è difficile accorgersene se non con indagini specifiche. I nostri tre progetti come si articolano? Porte Aperte significa ambulatori gratuiti nelle varie unità di nefrologia su tutto il territorio nazionale. Camper significa una cinquantina di piazze sempre su tutto il territorio nazionale, dove c'è un tendone appositamente allestito alla Croce Rossa e dove i passanti potranno entrare, essere sottoposti alla misurazione della pressione arteriosa, controllare esame urine e poi farsi visitare da un nefrologo. Progetto Scuole significa andare nelle scuole superiori, ma quest'anno anche nelle scuole primarie, per fare anche qui screening in termini di misurazione della pressione, esami delle urine nei bambini. Perché questo? Innanzitutto perché i due esami fondamentali per diagnosticare una malattia renale sono in primis l'esame urine e la cridosaggio e la creatininemia nel sangue, due esami che sono assolutamente non costosi alla portata di tutti, e il controllo della pressione. Questo vale anche per i bambini, in quanto i bambini e i ragazzi, i giovani, a volte hanno delle alterazioni nell'esame dell'urina, nella lettura del sedimento urinario, con la presenza di proteine come albumina, globuli rossi e globuli bianchi nelle urine, che sono spia precoce di una malattia renale. E tanto più quanto non c'è più la visia di leva, almeno per i soggetti maschili, queste alterazioni possono passare misconosciuti. Quindi noi vogliamo con queste operazioni, con queste iniziative, assolutamente sensibilizzare la popolazione nei confronti della malattia renale, la quale coinvolge circa il 6-7% della popolazione italiana adulta, almeno in termini di riduzione della funzione medesima.
E professore, per sapere dove sono questi camper, dove ci si può rivolgere, dove gli ascoltatori dove potrebbero prendere informazioni?
È molto semplice, perché abbiamo un sito facile da ricordare, che oltre il solito fondazioneitalianadelrene.org. Lì si va sul sito, si clicca e c'è una cartina con tutte le regioni italiane, e quindi uno clicca sulla regione di propria residenza e va a vedere in quali posti ci sono le iniziative, sono divise per scuole, camper e porte aperte.
Grazie al professor Alessandro Balducci, presidente della FIR, Fondazione Italiana del Rene. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie per l'ospitalità.
Radio Vaticana Italia.
Il 15, 16 e 17 marzo avrà luogo il giubileo dei trapiantati e dializzati. Da 2 settimane abbiamo iniziato a proporre alcune interviste realizzate da Laura De Luca su questo argomento. Nella prima puntata abbiamo ascoltato Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Nella seconda puntata Laura Mazzeri, una donna che ha raccontato nel libro Due vite, il prima, durante e dopo trapianto, e oggi la testimonianza del dottor Gustavo Spadetta del Centro Trapianti d'Organi del Policlinico Umberto I di Roma. Intervista di Laura De Luca.
A che punto siamo in Italia? Siamo i primi della classe? Siamo in fondo alla classifica?
Siamo fra i primi della classe, fra le grandi nazioni europee, dopo la Spagna e la Francia, che sono la Spagna in assoluto è la più performante da questo punto di vista, siamo fra i primi della classe.
Che cosa serve, a suo parere, per la sua esperienza, per incrementare la diffusione della cultura del trapianto in un paese come l'Italia, dove l'informazione sanitaria forse potrebbe essere più approfondita ancora?
La cultura del trapianto in Italia è molto diffusa, abbastanza ben accettata dalla popolazione in generale. Il problema è, nel momento in cui si muore, che i familiari spesso non sanno la volontà del defunto, e lì subentra la difficoltà a scegliere, diciamo così fra virgolette, non sapendo la volontà. Questo crea un dolore alle famiglie, una difficoltà in più, e spesso per non decidere viene considerato meglio, e quindi spesso si dice di no. Questo porta a un discreto tasso di opposizioni che, se si riducesse, aumenterebbe enormemente il numero di organi a disposizione, che significa vite salvate.
È possibile che in un paese con una certa tradizione anche di superstizione, con una certa facilità a credere alle favole metropolitane, una resistenza ai pregiudizi, eccetera, sia ancora un tabù, e per quali ragioni la donazione d'organi?
Sicuramente in parte è un tabù, tanto perché si parla di morte e a nessuno piace parlare di morte. Poi intorno alla morte, ma soprattutto a quello che c'è prima della morte, al coma, esistono queste, diciamo così, favole metropolitane.
Quindi resistenze,
sarà veramente morto, ho letto che si è svegliato, in Francia volevano prendere gli organi. No, questo in Italia non è possibile. La legge italiana, la scienza in generale, la legge italiana in particolare, sono molto molto garantiste, e questo fa piacere a tutti. Noi operatori sanitari per primo, perché lavoriamo tranquilli e sicuri di non essere esposti ad errori. La popolazione, la gente, dobbiamo stare tranquilli. Effettivamente la donazione degli organi viene chiesta solo nel momento in cui siamo proprio morti e non c'è più nulla da fare per noi. Si può fare qualcosa per qualcun altro.
Sì, forse basterebbe un capovolgimento di prospettiva. Invece che parlare della morte, parlare della seconda vita, no? che viene offerta non solo a qualcuno, ma anche lo stesso organo della persona che non c'è più, che trova una destinazione ulteriore.
Sì, facendo bene attenzione a distinguere un organo che continua a vivere, che dà la vita a un'altra persona, dalla vita perduta, non devono essere confuse le due cose.
Dobbiamo dire che va detto che quando si parla di donazione d'organi si può parlare anche di donazione tra viventi, è vero,
sì,
ed è
certo.
Un campo molto più delicato, forse anche di più difficile trattazione, perché si restringono le possibilità, si entra in un universo completamente diverso, è vero?
Sì, fra viventi non è la mia, non ho un'esperienza diretta, non sono molto esperto nel campo, però da viventi sicuramente ci sono altre problematiche. Innanzitutto si può chiedere di donare l'organo soltanto a consanguinei molto vicini, anche come
grado di parentela.
Come grado di parentela. E poi dal punto di vista sanitario ci vuole l'assoluta certezza di far star bene due persone e non creare nessun danno al donatore in quel caso.
Lei al centro donazione organi del Policlinico con che cosa ha a che fare quotidianamente?
Quotidianamente io ho a che fare con i reparti di terapia intensiva, io sono un anestesista rianimatore, ho a che fare con i reparti di terapia intensiva e purtroppo con le famiglie delle persone che in questi reparti muoiono per una lesione encefalica irreversibile. E quindi ho a che fare con l'organizzazione della donazione, un'organizzazione tecnica, e con il supporto a queste famiglie proprio perché riescano a fare la scelta
giusta.
Migliore, giusta e soprattutto meno danneggiante, fra virgolette, per loro. Devono uscire da questa esperienza da cui sono già fortemente traumatizzati, perché la perdita di un caro vicino è drammatica. Devono uscirne il meno traumatizzati possibili, possibilmente supportati e anche, se possibile, tante volte ne abbiamo avuto riscontro, sollevati dal sapere che la morte del loro caro in qualche modo è stata utile a qualcun altro.
È vero che l'organizzazione dei trapianti d'organi non coinvolge soltanto medici, ma una quantità di altri specialisti, di altri tecnici, una quantità di persone
tanti.
Che in pochissimo tempo devono essere molto sapientemente coordinate.
Tantissime persone, dai medici.
Facciamo un rapido elenco.
Un rapido elenco, dal punto di vista sanitario.
Vabbè, il medico, l'anestesista, l'infermiere, ovvio.
Gli infermieri. I tecnici di laboratorio, i tecnici della microbiologia, i radiologi, ecografisti, coronarografisti, ce ne stanno di quanti ne vogliamo, autisti di ambulanza, piloti di aerei, psicologi.
Anche nel trasporto, l'organo destinato a trapianto deve avere evidentemente, deve essere garantito e protetto da,
certo,
contenitori speciali, temperatura.
Deve essere mantenuta a temperatura fredda, chiaramente l'organo si deteriora, più tempo passa, quindi il trasporto deve essere fatto il più celermente possibile. Ci sono appunto anche piloti
E c'è un regista in tutta questa...
C'è una regia e delle sottoregie. Ogni campo ha un responsabile, un campo d'azione, e poi man mano c'è un coordinamento generale. Ci piace pensare a questa attività, come il professor Rani Costa sicuramente l'ha già detto, come una rete in cui tutti interagiamo con tutti e insieme, seguendo delle linee guida, delle istruzioni, dei protocolli, facciamo ognuno la sua parte per portare a termine una cosa un po' complicata.
Ha dovuto mai fronteggiare, dottore, per concludere, l'obiezione sia del donatore che del trapiantato, diciamo, dei parenti del donatore che del trapiantato, l'obiezione è che il tutto non è la somma delle parti e che la medicina forse osa un po' troppo nel momento in cui propone così uno scambio, la sostituzione di un organo, che non siamo solo meccanismi? Quest'ordine di obiezioni l'è mai stato fatto?
Certamente non siamo solo meccanismi, certamente non si sostituisce una parte senza un prezzo. Devo dire sinceramente mai dal punto di vista dei donatori, con cui abbiamo rapporti anche dopo, noi cerchiamo di sostenerli anche dopo e di essere vicini, sì, alle loro famiglie certo, e di essere vicini a loro. Di più con le famiglie dei riceventi, col ricevente e le loro famiglie. Ecco, il ricevente sicuramente sente un corpo estraneo che però non è estraneo, è un qualcosa che lo emoziona, in cui ci si interroga sulla vita che ha portato a quella morte, insomma, ecco il problema psicologico.
E quella morte che ha portato a
quella vita. Un'altra vita, certo.
E c'è mai qualcuno che ha espresso il desiderio di conoscere qualcosa in più su questa vita ricevuta? Perché l'anonimato, insomma,
no? Devo dire l'anonimato e quindi il valore del dono, quindi senza niente in cambio, è abbastanza,
in genere accettato.
Abbastanza bene accettato. Tutti ne capiscono le ragioni, sono tutti contenti quando sanno genericamente a chi è andato un organo. Noi lo facciamo sapere perché pensiamo che sia anche giusto un giusto riconoscimento. Alcune famiglie ne hanno piacere, è andato un uomo, una donna, un giovane, un meno giovane, un italiano, un rumeno, insomma quello che sia, e le famiglie ci sono riconoscenti di questo gesto, lo apprezzano. ma tante famiglie ci hanno anche detto no, non vogliamo sapere niente, non ci importa, l'importante l'abbiamo già fatto, quello che per noi era importante l'abbiamo già fatto.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Era il dottor Gustavo Spadetta del Centro Trapianti di Organi del Policlinico Umberto I di Roma in questa intervista di Laura De Luca. Domani, sabato e domenica, tornano le uova di Pasqua AIL, la manifestazione promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus. In oltre 4.000 piazze, con un contributo di 12 euro, possiamo avere un bell'uovo di cioccolata e contribuire a sostenere la ricerca su queste patologie. Come sempre, puntuale, nostro ospite è il professor Franco Mandelli, presidente AIL. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie sempre a voi di chiamarmi.
Eccola, sempre puntuale al nostro appuntamento. Siamo arrivati a questa ennesima edizione delle uova di Pasqua AIL. I fondi raccolti non servono solo per sostenere la ricerca, professore?
No, hanno tanti obiettivi. Direi che servono sì per la ricerca, che è importantissima, ma servono soprattutto per dare un sostegno ai malati e alle loro famiglie. Quindi favorire l'assistenza domiciliare, cioè cercare di curare a casa i malati quando non hanno più bisogno di stare ricoverati. Finanziamo anche le case alloggio, dove vengono ospitati malati che hanno bisogno di cure e che risiedono lontani dai centri di trattamento. E queste due iniziative comportano dei costi, perché le case alloggio devono essere tenute in buone condizioni, meglio della casa propria. Perché l'assistenza domiciliare richiede l'impiego di personale specializzato, cioè medici e soprattutto infermieri, che possono dare un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Allora il malato va a casa volentieri, perché sa di tornare con i suoi familiari, di mangiare a casa propria,
è tutta un'altra cosa.
Visto che è sempre disastroso negli ospedali, con quell'odore di disinfettanti e di farmaci che c'è negli ospedali, perché così possono stare vicino ai loro amici, che possono andare a trovarli, a mangiare nella sala da pranzo, dormire nel proprio letto. Questo è cambiare la vita dei malati. Cioè, le malattie sono un peso, secondo me è ingiusto, perché io mi domando sempre, ci si poteva ammalare tutti a 80 anni, era meglio. Però questo peso della malattia deve essere modificato in meglio, cioè migliorare la qualità di vita, ecco, acquistando un uovo di Pasqua. Uno dice, ma che faccio io con 12 euro? Ma 12 euro moltiplicati per decine di migliaia di uova di Pasqua, e la gente cerca l'uovo di Pasqua dell'AIL. Ci sono tante concorrenze, ma le concorrenze le vinciamo tutti, perché l'AIL utilizza i fondi per aiutare i malati, per stimolare la ricerca, per finanziare la ricerca.
Allora, invitiamo gli ascoltatori a collegarsi al sito www.ail.it per scoprire qual è la loro piazza più vicina. Professore, il suo consueto appello a donare il sangue, non manchiamo questo appuntamento.
No, io non lo dimentico mai, perché serve donare il sangue, in quanto il sangue non si fabbrica in laboratorio, perché un flacone di sangue può servire a salvare una vita, e chi dona il sangue si sente meglio, perché sa di aver fatto qualcosa di utile agli altri. Ecco, l'altruismo vero è quello che si verifica nei volontari e nei donatori di sangue. I donatori di sangue sono i volontari di Serie A, e io sono convinto che l'Italia andrà avanti prescindendo da tanti fattori negativi, perché noi, dal punto di vista dell'assistenza nelle malattie del sangue, siamo fra i primi in Europa, io di quello sono convinto. E quindi il sangue serve per curare meglio i malati e per favorire la ricerca.
Questo weekend compriamo le uova di Pasqua AIL.
Magari anche due a testa.
Sì, così
di uova, non... che dice?
Certo, sono 24 euro ben spesi, un bel investimento anche per un domani. Io ringrazio il professor Franco Mandelli, presidente AIL. Grazie professore per essere stato
grazie
con noi.
Grazie mille a lei. Grazie, arrivederla, buongiorno, grazie.
Prima di salutarvi vi informo che è partita la campagna sociale C'è così tanto da vedere, non perdere nulla, prevenire è semplice, promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dal 6 fino al 12 marzo. Sono a disposizione diverse iniziative in oltre 70 comuni italiani, check-up oculistici, conferenze informative e distribuzione di opuscoli. In più di 30 città, unità mobili oftalmiche effettueranno controlli della vista gratuiti, così come anche in alcuni ambulatori oculistici. Per informazioni www.iapb.it. E con questo si conclude la rubrica Infatti, appuntamento a domani alle 12.35 con la rubrica di medicina Effetti collaterali. Domani ci occuperemo del 19° congresso AICER, Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, con il professor Aldo Caporossi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Astorri.